Carissimi amici, bentornati a questa nuova puntata di The Nurs Podcast. Questo è The Nurs Podcast, il podcast del Collegio IPASVI della provincia di Firenze. Qui vengono proposte, come sempre, informazioni e approfondimenti dal mondo della sanità. Quindi siete sintonizzati, diciamo così, sul podcast giusto. Quest'oggi di cosa parleremo? Parleremo dei precari del sistema sanitario nazionale. Inoltre andiamo a parlare anche nuovamente di una malattia contagiosa, perché forse è proprio e davvero così, perché confondere gli infermieri agli OS sta diventando un qualche cosa di contagioso. Andremo a vedere, andremo a scoprire perché. Infine terminiamo con due interventi direttamente dai nostri collaboratori della redazione. Uno è incentrato sul comma 566. Cos'è? Da tanto ne sentiamo parlare e da più fonti ne sentiamo parlare, e quindi era doveroso soffermarsi un attimo per capire meglio cosa si cela dietro questo comma 566. Inoltre terminiamo con un approfondimento sull'infermiere di famiglia. Quindi, come diciamo noi, carissimi amici, bando alle ciance e andiamo a incominciare. Potremmo dire che arrivano finalmente delle buone notizie da parte del governo per quanto riguarda la stabilizzazione del personale precario del mondo della sanità. Dopo l'approvazione della Corte dei Conti, infatti, le organizzazioni sindacali hanno ricevuto una comunicazione da parte del sottosegretario De Filippo che annuncia la pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che finalmente porterà, come già stato sottolineato, all'assunzione dei lavoratori precari del Servizio Sanitario Nazionale. Le parole, con questo decreto il governo autorizza l'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione a tempo indeterminato del personale precario che abbia prestato servizio per almeno 3 anni degli ultimi 5 con un contratto a tempo indeterminato. Un'equiparazione inaccettabile che ricaccerebbe la professione infermieristica indietro di decenni, negandole il rango che ha guadagnato sul campo con la formazione universitaria e l'alta specializzazione nell'area dell'assistenza alla persona. Questa introduzione a cosa ci riporta? Ci riporta nuovamente, e purtroppo diciamo così, nuovamente alla querelle del momento. Pensavamo che ormai fosse tutto passato e invece no. Come dicevamo, è un po' una malattia contagiosa quella di cercare o almeno di provare e di equiparare il personale infermieristico agli OS. E questa introduzione che ho appena citato è uno scritto che il presidente del Collegio IPASVI di Roma, in una lettera inviata al presidente della regione, in questo caso Lazio, Nicola Zingaretti, attaccando alcune delibere del marzo scorso con cui la regione indica quali sono i criteri di accreditamento per l'apertura e il funzionamento di strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socioassistenziali e strutture che prestano i servizi di mensa sociale, accoglienza notturna, i servizi per la vacanza, i servizi di emergenza e di pronto soccorso assistenziale e i centri diurni. Insomma, in tutta questa lista in cui si parla di funzioni di altre figure professionali come gli OS che possono essere svolte dagli infermieri. Eccolo là il capoverso in questione incriminato. Nella lettera Pulimeno chiede a Zingaretti, quindi il presidente del Collegio IPASVI di Roma chiede al presidente della regione Lazio Zingaretti un suo rapido intervento, in assenza del quale il Collegio di Roma si vedrà costretto ad adire alle vie legali per tutelare le funzioni professionali che la legge attribuisce agli infermieri e l'immagine pubblica della professione infermieristica. Secondo il presidente del Collegio IPASVI di Roma, infatti, non è tollerabile che siano livellate al ribasso le prerogative professionali degli infermieri e il ruolo nel sistema sanitario regionale, tanto da essere confusi con quelli di figure professionali così diverse come gli educatori professionali, gli operatori sociosanitari, gli assistenti domiciliari dei servizi tutelari, gli operatori socioassistenziali, l'elenco continua con gli operatori tecnici ausiliari, gli assistenti familiari, persone in possesso del diploma quinquennale professionale nel settore dei servizi sociosanitari e titoli equipollenti, persone non in possesso di titoli indicati con documentata esperienza almeno quinquennale in strutture socioassistenziali, residenziali o semiresidenziali o in servizi domiciliari per le specifiche tipologie di utenze. Quindi, dopo quello che è successo nella nostra regione, in Toscana, un discorso analogo, appunto, in questi giorni si sta ripetendo anche in una regione a noi vicina. Speriamo che sia l'ultimo caso. Vedremo. The News Podcast sarà qua attento a raccontarvelo casomai dovesse ripetersi. Noi ci auguriamo veramente di no. Ma cosa c'è scritto in questo ormai fatidico, almeno per i destini incrociati di medici e infermieri e compagni, diciamo, questo fatidico comma 566 della legge di stabilità del governo Renzi? Diciamo un po' che il 29 dicembre scorso è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge che è stata numerata come la numero 190 del 2014, la cosiddetta legge di stabilità. Nell'importante atto normativo vi è un comma, il 566, che parla di professioni infermieristiche, ma non solo, appunto, aprendo in qualche modo la strada al tanto nominato infermiere specialista. Questo testo ha destato scompiglio nelle professioni sanitarie e, come sempre accade in questi casi, c'è chi si è schierato tra gli entusiasti e chi invece ha voluto appartenere a quelli un pochino più tiepidi, diciamo così. Abbiamo scomodato, abbiamo interpellato il nostro direttore Luca Bartalesi per farci spiegare un pochino meglio cos'è questo fatidico comma 566. Andiamo a sentire il suo intervento.
Il comma 566 è uno dei comma della legge 190-2014, detta legge di stabilità o finanziaria 2015. In questo comma di 10 righe sono indicati alcuni punti per la ridefinizione dei ruoli e competenze delle professioni sanitarie, cosa che ha immediatamente aperto il confronto fra gli operatori delle varie categorie professionali, infermieri ostetriche e medici in primis, ognuno dando la propria interpretazione alle parole del legislatore. Non si capisce quale sia stato il motivo che ha portato a inserire all'interno di una legge finanziaria un comma sul tema di ruoli e funzioni delle professioni sanitarie. Sembra quasi ci fosse una certa urgenza a definire qualcosa che da tempo era nell'aria. Leggi, competenze avanzate infermieristiche, tema che ha sempre trovato l'opposizione della categoria medica, che anche nel comma 566 trova il suo riscontro fino dalle prime parole, che leggo testualmente: ferme restano le competenze dei laureati in medicina e chirurgia. Un tentativo palese di alzare barricate a difesa dell'atto medico, senza però di fatto specificare o definire i contenuti dell'atto medico, che sappiamo variabilmente interpretabile in base al contesto applicativo. Un altro punto di discussione del 566 sta nella citazione «le rappresentanze sindacali, scientifiche e professionali nella definizione di ruoli e competenze». Probabilmente il legislatore vuol sottolineare l'importanza della concertazione nell'ambito dell'attribuire ruoli e competenze, una novità se vogliamo, in quanto fino ad oggi ruoli e competenze sono stati di esclusiva pertinenza ministeriale e confronto con le rappresentanze ordinistiche. Da oggi anche i sindacati entrano di diritto nella stesura dei profili professionali, un preludio all'introduzione di una scala valoriale basata sulle competenze di contesto, oppure un qualcosa in previsione di uno sblocco dei contratti che avverrà, si spera, in un prossimo futuro. Poi nel comma 566 si passa a trattare il tema delle responsabilità individuali d'equipe, leggo testualmente, su compiti, funzioni e obiettivi delle professioni sanitarie, infermieristiche e ostetriche, in quanto il legislatore ha voluto sottolineare che se vogliamo parlare di autonomia professionale dobbiamo anche definire il livello di responsabilità per l'infermiera ostetrica per quanto possono svolgere in autonomia, cioè fuori dalla prescrizione medica, anche nel contesto di lavoro di WIP, dove tutta la squadra risente l'operato del singolo, ma anche tutto il gruppo deve vigilare e controllare che tutto funzioni a dovere, come anche il contesto organizzativo deve essere idoneo e funzionale in termini di efficacia e di efficienza a ciò che stiamo facendo. Nel comma 566 poi si rimarcano i percorsi formativi complementari. Qualcuno ci vede un superamento della vecchia o dell'attuale legge 4299 che poneva come area di azione i profili professionali, gli ordinamenti didattici e i codici deontologici. Anche in questo caso, si ripete, fermo restano le competenze previste per le professioni mediche. Forse un preludio alle competenze specialistiche con ridefinizione dei percorsi base e post base? Ce lo auguriamo, visto che da anni se ne avverte il bisogno. Ridefinire ruolo e competenze inevitabilmente implica ritoccare una normativa vetusta. Oggi le necessità legate all'assistenza al cittadino non sono più quelle del 99. Neppure è pensabile continuare a sostenere la necessità di 22 professioni sanitarie. Dobbiamo ripensare questo panorama, razionalizzando e ridefinendo competenze che diano buone pratiche. L'impianto della 42 del 99, sostanzialmente come della 43 del 2006, sostanzialmente potrebbero rimanere validi in quanto leggi nate per delineare struttura e sviluppo della formazione per le professioni sanitarie, che, come abbiamo già detto, necessitano di una riorganizzazione anche in termini di identità professionale.
Terminiamo con l'ultimo contributo da parte della nostra redazione, in questo caso è Stefania Comerci, che ci ragguaglia un po' su un'importante figura nel mondo della sanità, una figura di raccordo, così possiamo dire. Già delle infermiere di famiglia si parla nel 1998, quando l'OMS nel documento di salute numero 21 all'obiettivo 15 si faceva menzione dell'infermiere di famiglia, quale figura operante in integrazione al medico di medicina generale nell'attuario scenario demografico ed epidemiologico conseguente al progressivo invecchiamento della popolazione e a fronte dell'importante crisi economica, questa figura diventa sempre più importante all'interno di quello che è lo sviluppo delle cure primarie. Oggi come non mai l'infermiere di famiglia potremmo dire che si inserisce nel più ampio progetto di quella che è la governance infermieristica utile ai fini della programmazione di quelle che possono essere le dimissioni precoci, ad esempio, poiché è capace di mettere in relazione qualità dell'assistenza erogata, risultati di salute e costi. È un modello di lavoro che permette di effettuare con rapidità e semplicità la presa in carico e di esserne appunto il suo punto di riferimento. Questo permette di monitorare i risultati di cure infermieristiche erogati in termini di mantenimento della salute con occhio di riguardo ben orientato a quelli che sono anche i costi e la sicurezza. Per questo sentiamo appunto Stefania Comerci, che è un'infermiera della redazione del Collegio IPASVI della provincia di Firenze, che ci puntualizza appunto su questa importante figura dell'infermiere di famiglia.
Un altro tema che vogliamo portare alla vostra attenzione è quello dell'implementazione del nuovo modello organizzativo dell'infermiere di famiglia in Italia. Buongiorno a tutti, dalla redazione IPASVI di Firenze, Stefania Comerci. Rispondo subito alle due precisazioni, nuovo e in Italia. In realtà tanto nuovo non è. Già nel 2000 un documento di politica sanitaria dell'OMS, Salute 21, ossia i 21 obiettivi da raggiungere nel XXI secolo per livelli di benessere auspicabili da oggi non più garantiti, definiva per la prima volta la figura dell'infermiera di famiglia in un contesto di cure primarie, con un ruolo chiave di primo punto di contatto con la popolazione in stretta collaborazione col medico di medicina generale. La mission affidata gli riguardava la presa in carico di un gruppo predefinito di famiglie, sia per gli aspetti fisici che psicosociali, ed anche con capacità di identificare quegli aspetti socio-economici che potessero interferire con lo stato di salute e o di malattia. In sintesi, questo infermiere opererebbe su tre livelli assistenziali: ambulatoriale, per attività clinico-infermieristiche, per interventi di educazione alla salute, singoli o di gruppo, attività di ricerca, indagini epidemiologiche e consulenze prettamente specifiche infermieristiche. Domiciliare, attività cliniche e educazione di educazione per quelle persone impossibilitate a recarsi in ambulatorio. E sociale, questa attività è un'attività trasversale, ossia di integrazione tra diversi operatori socio-assistenziali e tra la vasta quanto indaginosa offerta di servizi, spesso misconosciuta alla popolazione, proponendo soluzioni e supporto alle famiglie e rendendo il più possibile autonome nella gestione delle proprie condizioni. Quindi si presenta una figura professionale come filtro efficace dei servizi e attivatore anche di risorse. In Italia già molti infermieri operano a diversi livelli nelle cure primarie, svolgendo funzioni elencate nel curriculum dell'OMS, ma la novità consiste in alcuni punti. In primis, la presa in carico passa dall'individuo alla famiglia e collettività, che attribuisce il significato di globalità e centralità. Un operatore che non appare come un prestatore di servizi territoriali, ma che appartiene alla comunità in cui opera, che si prende cura delle persone della comunità e il loro ambiente, sia esso la casa, la scuola e il lavoro, nel continuum della salute, dove la malattia rappresenta solo uno dei momenti critici di questo continuum. L'altra innovazione è l'adozione di pratiche educative e assistenziali proattive, ossia la proattività è intercettazione del bisogno di salute potenziale prima del suo manifestarsi come malattia o come aggravamento della stessa. Questo può rendere possibile, si può rendere possibile soltanto interagendo in un continuum operatore, famiglia, comunità, identificando i vari fattori di rischio e i determinanti della salute, le risorse attivabili per quella determinata famiglia o comunità. Questa figura poliedrica è inoltre ben in linea con gli obiettivi del piano sociosanitario integrato della regione 2012-2015 di promozione della salute, prevenzione primaria e secondaria. Detto ciò, cosa è successo in Italia in 15 anni? Ma alcune associazioni infermieristiche come la CNAI, che avevano percepito la grande innovazione, iniziano a diffondere il modello negli anni 2003-2004 attraverso convegni, seminari, workshop all'interno della formazione universitaria tramite pubblicazioni, eccetera. Alcune università hanno istituito un master di primo livello in infermieristica di famiglia, di comunità o di sanità pubblica. Nel 2012 l'Associazione Infermieri di Famiglia e Comunità, AIFEC, nata nel 2009 a Torino, tramite un'indagine conoscitiva conclude che tra gli operatori sanitari si sa poco o nulla sulla realtà italiana di questa figura. Attualmente solo in Val d'Aosta è ufficializzato il ruolo dell'infermiera di famiglia dopo grandi impegni dei collegi BASFI. Naturalmente in alcuni paesi d'Europa, quali la Spagna e anche negli Stati Uniti, nella Finlandia, questo infermiere lavora a pieno regime. In Toscana, specifico, si è sperimentato dal 2010 al 2013 un progetto pilota basato sul chronic care model applicato all'interno della popolazione afferente alla medicina generale. L'adozione di assistenza infermieristica di tipo proattivo, la capacità dimostrata da questi professionisti di collaborare all'interno degli ambulatori di medicina di famiglia, dei medici di famiglia, e la capacità di far da filtro tra la rete dei servizi ha contribuito al raggiungimento degli outcome regionali prestabiliti. In generale, la situazione in Italia, all'interno delle riforme regionali, si sta iniziando a piccoli passi a pensare alla potenzialità che tale ruolo avrebbe per la salute pubblica. Si sta iniziando ora sia per il crescente cambiamento demografico ed epidemiologico, e sia per la razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria, che obbliga, come ribadito sia dal Patto per la Salute e anche dal DEF, il documento di economia e finanza approvato dal governo il 10 aprile scorso, ad un riassetto organizzativo e funzionale dell'assistenza primaria, un coinvolgimento maggiore dei medici di famiglia secondo una logica di rete per consentire una presa in carico globale della persona da parte di un team multiprofessionale con competenze diversificate. Ci rimane che augurarci, in un futuro prossimo, di non dover più leggere sgomenti che le funzioni degli operatori sociosanitari possono essere svolte da infermieri o che gli infermieri possono essere necessari ma non indispensabili perché facilmente sostituibili. Grazie per l'ascolto, Stefania Commercio della redazione.
Anche questa puntata, carissimi amici, è terminata. Io sono Enrico Dolabel, questo è The News Podcast e per il momento ci fermiamo qui. E vi diamo appuntamento alla prossima puntata, che potrete trovare sempre su questo canale. Potrete seguire il nostro sito internet, dove poter trovare informazioni sul podcast e tante altre informazioni e approfondimenti. Il nostro sito è www.ipasvifi.it. Naturalmente siamo presenti anche su Facebook, andando a cercare con IPASVI Firenze. Su Twitter, un altro dei social network da noi molto amato. Qui il nostro account è IPASVIFI. L'indirizzo di posta elettronica è ipasvifi@gmail.com. Queste sono le nostre coordinate dove potrete trovarci. Se volete una cosa a noi gradita, lasciateci qualche recensione su iTunes. In questa maniera potremo salire nelle classifiche di apprezzamento. Che dirvi? A presto!